Siamo arrivati ormai nel paradiso terrestre, che è una divina foresta che occupa tutta la cima del Purgatorio. È una foresta che si presenta dolce e armoniosa, un venticello leggero scorre tra le foglie. Gli uccelletti cantano melodiosi, insomma, è un classico locus ameus in cui l'uomo si ritrova in completa armonia con la natura. Quindi qui la natura esprime tutte le cose più belle, i colori dei fiori, i profumi dell'aria, il venticello e il cinguettio degli uccelletti. Dante si inoltra, dopo le parole di Virgilio, sa che può andare dove vuole, non ha più bisogno di una guida, perché il regno del bene è con una condizione completamente opposta a quella della selva oscura. Qui ogni luogo è perfetto, perché qui l'uomo è nell'Eden, è nella piena felicità, nella piena armonia con se stesso, con gli altri uomini e con Dio. Dopo essere entrato a passi lenti nel bosco, in modo tale che non può ritrovare la via e l'entrata, il suo procedere è interrotto da un ruscello, dalle acque limpidissime che qualsiasi fiume con le acque pure non può minimamente rappresentare questa limpidezza, questa lucentezza. Fermo sulle rive del ruscello, Dante guarda oltre e vede un'apparizione meravigliosa, una donna gentile, bella, che se ne va sola, soletta, cantando e raccogliendo fiori. Questa apparizione lo distoglie, per la meraviglia, da qualsiasi altro pensiero. Dante la chiama perché si avvicini a lui in modo da poter capire le parole del canto. La fanciulla si avvicina a lui, ballando, muovendo cioè i piedi con leggiadria e delicatezza, come appunto danzando. E poi, giunta vicino a lui, alza gli occhi verso di lui e quindi Dante rimane folgorato, abbagliato dalla sua bellezza. Una bellezza che Dante paragona a quella di Venere quando si innamorò di Adone. Allude al mito secondo il quale Cupido per sbaglio trafisse sua madre Venere facendola innamorare di Adone. La fanciulla lo guarda sorridendo, rimanendo però distante da lui solo 3 passi che corrispondono al fiumicello, no, che li divide. E Dante prova un odio spaventoso per il fiume che li separa perché non permette il passaggio e paragona questo suo odio, che provò in quel momento, a quello che doveva provare Leandro nei confronti dell'Ellesponto. Il mito vuole che Leandro, per raggiungere l'amata Ero, dovesse attraversare tutte le notti il mare e l'Ellesponto a rischio di grandi pericoli, e infatti una notte durante la tempesta purtroppo il povero Leandro annegò. Ma nella similitudine c'è una seconda similitudine, quella per cui l'Ellesponto è quel mare che vide la sconfitta di Serse, che sconfitto a Salamina fu costretto a ripassare questo mare con grande scorno. Quindi è l'esempio di un imperatore che si credeva molto importante, che invece venne sconfitto e quindi rappresenta un po' la superbia punita. Queste due similitudini sono molto interessanti. Da una parte c'è l'attrazione che Dante sente per Matelda, tale che gli fa provare rabbia nei confronti del fiume che impedisce l'avvicinamento, e dall'altra anche la superbia che viene punita se si osa troppo. Sono entrambe due tematiche di un unico problema, quello della conoscenza. Matelda spiega a Dante, e anche agli altri due poeti il perché della sua gioia, del suo sorriso, e lo spiega riferendosi al Salmo Delectasti, che è un inno a Dio per le bellezze del creato, e poi invita Dante a chiedere altre spiegazioni. Incoraggiato, Dante chiede il motivo del vento. Dice: prima mi è stato spiegato che il purgatorio non è soggetto agli eventi terreni, e quindi non dovrebbe esserci il vento, che è un fenomeno meteorologico terreno. E allora ecco che Matelda gli dà una spiegazione più scientifica, secondo la scienza di allora. Il vento che agita le foglie della foresta antica, della santa, della foresta dell'Eden, non è un prodotto naturale, nasce dal movimento dei cieli. Anche l'acqua non sgorga da una fonte alimentata dalla pioggia, ma da una sorgente perenne che scaturisce da un volere divino. E il fiumicello di cui Dante chiede la spiegazione è il Letè, che ha una funzione purificatrice, rientra anche questo in quegli atti rituali a cui Dante dovrà assoggettarsi, e consiste nella purificazione dal ricordo del male. Queste acque purissime tolgono il ricordo, la memoria dei peccati. Dalla stessa fonte nasce poi un altro fiume, l'Eunoè, che ha invece il compito di recuperare tutte le cose belle e buone compiute. Alla spiegazione scientifica che Matelda gli ha offerto, la fanciulla gli aggiunge un corollario. Gli antichi poeti che cantarono dell'età dell'oro, nella loro fantasia riuscirono a immaginare questo luogo meraviglioso che è l'Eden, che è il paradiso terrestre. I temi affrontati in questo canto non sono quelli relativi soltanto al paradiso terrestre come luogo privilegiato, un luogo spirituale in cui l'uomo si trova perfettamente a suo agio, in completa armonia con se stesso, con gli altri, con la natura, ma sono anche quelli dell'attrazione fisica, dell'attrazione proprio fortissima che Dante prova per questa donna. Quindi c'è anche il tema della femminilità, il tema di una femminilità però assolutamente pura, quell'eterno femminino che attira l'uomo, lo seduce ma lo in forma positiva. Collegato a questo desiderio di unione c'è anche il desiderio della conoscenza. Matelda spiega, dà delle spiegazioni dottrinali, scientifiche, didascaliche proprio, quindi svolge una funzione pedagogica che rimanda a quella sete di sapere che un po' occupa tutto il viaggio che Dante ha compiuto e che ha trovato i suoi vertici in Ulisse e in altri canti. Questa sete di sapere si identifica quasi in questo desiderio di unione che spingerebbe Dante a oltrepassare, a varcare il ruscello, come Leandro superava l'Ellesponto per unirsi all'amata. Sono temi che preludono a quello che sarà l'incontro con Beatrice, che avverrà ormai a breve.